Allora, sulla questione. Aspettate che mi ritaro. Ok. Sulla questione del come facciamo, temo che non ci siano degli strumenti adeguati al momento, nel senso che ci troviamo a dover aderire a quelli che secondo noi sono più affidabili. Che non è facile, evidentemente, però purtroppo altri strumenti, perché ognuno allega dati, ognuno cita precedenti, ognuno pretende di avere delle visioni particolari, per cui in qualche misura è richiesta da parte nostra una forma di, come dire, apprendimento del tema tale da poterci far dire a un certo punto: secondo me c'ha ragione lui, e secondo me c'ha ragione lui, perché non ci sono altri modi, purtroppo, no? E tendenzialmente non ci sarebbero stati manco prima, solo che non lo sapevamo. E per certi versi era più comodo perché, tutto sommato, a quel punto prendevi per buone le versioni che ti venivano date, salvo poi scoprire che invece ce n'erano tante altre che non nessuno, di cui nessuno ti aveva messo al corrente. Per quanto riguarda invece la questione della scienza e dell'ideologia, temo decisamente di sì. Scusami. Beh, lì diciamo che. No, no, assolutamente. Diciamo che lì comunque vale il consenso intersoggettivo, nel senso che lo strumento attraverso il quale si affermano delle teorie scientifiche che poi vengono percepite come verità scientifica oggettivamente, è quello per cui una gran parte degli studiosi è d'accordo. Fondamentalmente non abbiamo altri modi per risolverla sta questione, ma non ce l'abbiamo manco mai avuti fondamentalmente, no? Nel senso che quando dicevo che la scienza si affidava all'affidabilità dei testimoni degli esperimenti, intendevo esattamente la stessa cosa, nel senso che ci sono delle figure che all'interno di una comunità scientifica vengono percepite come migliori, come più preparate, come più intelligenti, e tendenzialmente su quello che viene da loro proposto No? Si fanno gli esperimenti che per carità hanno un loro senso e via discorrendo, però ricordiamoci questo, ovvero sia che la genesi di qualunque orientamento scientifico è una genesi comunque sociale, no? Perché poi ci sono ovviamente, si ricordano anche sulla base di Popper, come dicevamo con loro poco fa, che c'è da falsificare le teorie, perché le teorie sono comunque sempre non esatte. Noi dovremmo ricordarcela sta cosa, cioè la statistica ha una soglia di errore, la scienza ha una soglia di errore, tutto ha una soglia di errore. È chiaro che questa soglia è più o meno pronunciata, ma poi comunque se la trasferisci su la miriade di casi o umani o comunque le occasioni nelle quali sta cosa viene messa alla prova, spesso e volentieri l'errore emerge e sono quelle che Kuhn chiamava le anomalie, poi ne parliamo. Però per quanto riguarda invece il versante ideologico, la scienza ce l'ha e come il versante ideologico. No? A parte le varie scienze che si sono poste al servizio di ideologie più o meno devastanti come il nazismo, di cui sappiamo perfettamente tutti i vari esperimenti di eugenetica, tutte le varie questioni, eccetera. Ma c'è, come dire, siccome la scienza la fanno gli uomini, gli uomini non sono affatto esenti da ideologie. C'è un esempio molto interessante che mo purtroppo non mi ricordo la città, la località di inglese, ma vengono scoperti ai primi del Novecento, se non vado errato, due reperti di paleoantropologia molto importanti. Uno che è il bambino di Leung Theung, mi ricordo, che è in Africa, e uno che invece viene scoperto in Inghilterra. Indovinate un po' la comunità scientifica quale immediatamente decide essere reale e quale invece essere un trucco? Quello in Inghilterra viene evidentemente scelto subito come il segno che guarda un po' gli antichi uomini venivano dall'Inghilterra. Perché? Beh, perché l'Inghilterra era l'impero, tanto per dirne una, e perché gli antichi uomini inglesi erano bianchi. Quindi erano una serie di questioni. Dopodiché si scopre che di fatto quello inglese era una presa per il culo tipo le teste di Modigliani di qualche anno fa, ovvero si avevano attaccato un pezzo della testa umana con una mandibola di scimmia, mentre quello africano era giusto. E noi questa cosa che la vita umana e i nostri antenati siano africani non la riusciamo a mandare giù ancora oggi, nonostante tutte le evidenze scientifiche del caso. Perciò, sì, l'ideologia c'è, come nella scienza. Anche se la scienza ci racconta che, per carità, loro sono oggettivi, che come vedete non è soltanto un alibi, è pure una copertura. Una delle peggiori, se vogliamo, perché invoca il tuo bisogno di rassicurazione come strumento per potersi prendere una quota di potere, una quota di influenza. Queste purtroppo sono dinamiche che andrebbero, no, analizzate un tantino di più perché su quello ruotano. E in ultima analisi, la scienza come aspirazione, che è quella che veniva da Laplace in qualche misura, no? I sistemi fisici tradizionali e tutto il resto, è uno strumento di controllo. Cioè, è ovvio che si sia configurata così all'interno di un sistema culturale e di credenze dove il controllo è cruciale. Noi sin dall'inizio abbiamo espresso nei simboli, nelle religioni, negli dèi, quest'idea di fondamentale importanza del controllo. Voi ricordatevi che il simbolo di Dio in Egitto, da noi, presso gli ebrei e credo anche altrove, è un occhio in cielo, ovvero sia qualcuno che vede tutto, è qualcuno che sa tutto, è qualcuno che è in grado di fare miracoli. Santi Dio, che altro ci serve? Perché questo è consolante? Perché noi siamo terrorizzati dai cambiamenti. Buffo, come forse percepirete, che invece il valore centrale della modernità sia il cambiamento. Questa cosa è interessante da valutare. No? Noi veniamo da millenni nei quali le cose stavano ferme, o cercavamo di farle star ferme in tutti i modi possibili e immaginabili, e poi invece, improvvisamente, perlomeno a parole, perché c'è sempre, no, da considerare i diversi livelli, improvvisamente tesaurizziamo, anzi innalziamo a valore fondante della società il mutamento. Poi dice che stai male, e grazie, per forza che stai male, perché stai facendo a cazzotti con tutto quello che ti sei raccontato finora. Allora, da una parte voglio ordine e stabilità, contro qualunque evidenza logica, perché anche lì vi ricordo, chi ha seguito le mie lezioni, che l'idea di struttura e l'idea di controllo tramite la struttura è un'idea che è logicamente infondata, perché non si capisce per quale ragione qualcuno dovrebbe essere in grado di dirti cose, visto che siamo tutti uguali e tutti estremamente incapaci di capire bene le cose e di azzeccarla. Perciò senza un mandato celeste non c'è nessun tipo di autorità che giustifichi la struttura e l'ordine costruito in certi modi. Ma questo non ci interessa perché tanto appunto noi siamo razionali solo quando ci fa comodo e quindi continuiamo ad affidarci a questo tipo di ragionamenti. Ma è evidente che se cominciamo a, come dire, ampliare un po' l'arco delle motivazioni, delle sfere che vengono in gioco in questo caso, vediamo perfettamente che tutti questi orientamenti sono coerenti con alcune esigenze profonde, che non definisco psicologiche perché non sono de uno, sono proprio di gruppo, quindi saranno in qualche altra cosa, dobbiamo che anche perché lì, come vi dicevo, pure sull'io abbiamo fatto delle cose che secondo me sarebbero discutibili, però non voglio inimicarmi pure gli psicologi, per cui glissiamo su questo. Però di fatto noi abbiamo come caratteri della nostra cultura, come segni profondi del paradigma, delle ossessioni che rinviano alla stabilità, alla continuità, alla durata nel tempo, al controllo, all'assenza di sorprese, quindi tutto ciò che è contro il processo. Noi siamo quelli della fissità per molti versi. E l'abbiamo manifestato chiaramente nella storia della filosofia quando abbiamo preferito Parmenide a Eraclito, perché erano lì già, no? Sono tutte coppie di studiosi che nel tempo hanno incarnato questo tipo di questione. E regolarmente quello che incarna il processo in Occidente perde. Ripeto, anche Galeno e Paracelso, stesso ragionamento identico. Quindi, e ce ne sarebbero tanti altri, Bohr e Einstein, voi dovunque vi giriate ritrovate questa coppia problematica, no? Finché non arriva David Bohm, come vi dicevo, alla fine del secolo scorso, grandissimo fisico. Anche lui poco compreso perché chiaramente ragionava parecchio, che ti dice che l'ordine è una forma di processo. E tu dici cazzo, però questa cosa è interessante. No? In qualche modo lì ci potrebbero essere delle basi per cambiare radicalmente la questione. Non solo, ma ti dice anche, come dicevo a Marta, che questa ossessione per la verificabilità o falsificabilità delle teorie scientifiche è dannosa perché una buona teoria scientifica ha bisogno di tempo per poter essere compresa, messa a punto, no? E non deve essere immediatamente massacrata perché non c'è un modo per verificarla. Perché se andiamo a rivedere la storia del pensiero, che è breve, ma comunque insomma qualcosa ci dice, noi vediamo che tutta stanza di verificabilità prima non c'era, perché se no non avremmo avuto Einstein, non avremmo avuto Cartesio, non avremmo avuto Kant, non avremmo avuto nessuno. Perché tutta la nostra cultura si è fatta in altri modi che non quelli che oggi sembrano gli unici possibili. E che stanno portando dei risultati a dir poco, come dire, non so, mi mancano le parole per definirli, insignificanti, mettiamola così. Insomma, il nostro, se voi guardate la storia della creazione anche scientifica, della scoperta scientifica, vedrete che il grande punto di colmo della nostra cultura è stata la Seconda Guerra Mondiale. Da lì in poi c'è poco. Perfino i computer avevano progettato allora. C'era Turing, no, che ha fatto la fine, che ha fatto tanto perché noi siamo grati ai nostri eroi e quindi li castriamo chimicamente perché sono omosessuali e quindi non ci possiamo permettere che l'uomo che ha salvato l'Occidente dal nazismo possa vivere una vita normale. No, no, lo uccidiamo. Voglio dire, insomma, valutiamole un po' delle cose della nostra cultura, perché a me tutta sta sicumera, sta boria, mi danno sui nervi. No, noi abbiamo fatto delle cose scandalose, perché Turing è veramente uno degli esempi più marchiani di quanto questo sistema sia marcio. Non so se avete visto The Imitation Game. Ecco, allora, cercate di ricordare che colui che ci ha salvato dal nazismo, noi lo abbiamo assassinato. Fine. E gli hanno chiesto scusa 30 anni dopo la morte. Ci sono parole. Vabbè, comunque, a parte questo, scusate, ma quella di Turing mi fa girare le palle in un modo, è veramente una cosa che non riesco a mandare giù. Dimmi.
No, dico un ragionamento tipo, chiedi scusa dopo tanto tempo, tipo
Sì,
Einstein con la Chiesa,
sì,
che la
vabbè.
Chiesa
Vabbè, lasciamo
dopo che
perdere.
Einstein è
Io
diventato
apprezzo tanto il
quello
Papa, però apprezzo
che è.
tanto il Papa, ma mi fa tanta tenerezza perché sta dicendo delle cose, dice: scusa, ma dove ti ricordi il 1492? No, vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, boh, vabbè. Sì, no, no, per carità. Meno male che dice adesso, insomma, perlomeno, se non altro, no? Ecco. Però voglio dire, veramente Turing è una cosa che è inconcepibile, inconcepibile. Vabbè, ad ogni modo, scusatemi, non mi ricordo come ci eravamo arrivati a Turing. Boh, dici tu. Ah, le cose sì, la faccenda dell'ideologia, quindi dicevamo sì, decisamente che ci sono. No, boom, c'era una cosa. Quindi dicevamo appunto che perché una teoria possa cominciare a farsi le ossa e arrivare a un livello in cui potrebbe essere verificabile, anche se io su questa verificabilità ho dei problemi, ma ad ogni modo accettiamola pure, e c'è bisogno che questa possa essere discussa senza che uno che la porta venga crocifisso. No? E Turing, scusatemi, Bohm lo chiama proprio il libero gioco delle opinioni. Dice: noi dovremmo poter tenere in una costellazione diverse teorie che spiegano gli stessi fatti, perché ci sono. E quello è il punto. Lo sanno tutti che ci sono. Poi dopo una viene scelta, come diceva Benedetta, perché? Perché è quella sulla quale la gran parte è d'accordo. Ora, il problema, se vogliamo portarlo ancora un po' avanti, è che questo accordo, in linea di massima, è un accordo che non si sa, ma è immaginale. Cioè, guarda caso, è la teoria che in qualche modo soddisfa meglio quelle che sono le esigenze profonde e immaginali che noi non manifestiamo e di cui spesso non siamo consapevoli. Ecco perché poi va sempre a finire che la nostra cultura sta andando sempre nella stessa direzione. Avrebbe avuto l'occasione, ripetutamente, di cambiare e non l'ha mai fatto. Perché? Perché il consenso dei più è un consenso che è informato su ciò che è effettivamente il nocciolo fondo, profondo del nostro paradigma. Ora, ci siamo fin qui? Ci siamo? Ok. Allora parliamo un po' di questo paradigma, perché direi che comincia a essere pure ora che lo si affronti un po' meglio il discorso. Cos'è un paradigma? No, ci sono diverse interpretazioni e diverse letture. In latino, come sapete, sono i pochi elementi necessari per poter costruire un sistema. La lingua, no? Il paradigma latino è che ti dà le forme verbali necessarie per poter tu creare qualunque tipo di tempo, di relazione, di rapporto, eccetera. Ok. A un certo punto, a metà del secolo scorso, no, quando? Fine 800, dimmi un attimo che mi ricordo, guarda un attimo. Ma quando dovrebbe essere 58-60 se non sbaglio? Comunque, in linea di massima, mo vediamo di preciso perché oggi purtroppo con le date ho qualche difficoltà. Kuhn, Thomas Kuhn, scrive la struttura delle rivoluzioni scientifiche? Mi pare. È vero? Esatto, negli anni 50. Dove recupera il termine.
Dove
I miei neuroni hanno qualche cosa, però ogni tanto ancora funzionano, ringraziando Dio. Allora recupera questo concetto e lo rende parte di una teoria di filosofia o sociologia della scienza molto interessante, con la quale ancora oggi stiamo facendo i conti e che utilizziamo spesso e volentieri. Cos'è il paradigma per Kuhn? Il paradigma per Kuhn è, diciamo, un insieme di conoscenze, leggi, dati intorno ai quali una comunità scientifica è d'accordo in un certo periodo storico e che quindi forma la base per l'accumulazione del sapere. Cioè sono i fondamenti condivisi sui quali tutti fanno ricerca e che tutti in qualche misura possono, no, aumentare, perché sapete che una delle caratteristiche della nostra scienza, e da questo punto di vista una bella caratteristica della nostra scienza, è che è cumulabile. Nel senso che io non devo ogni volta ridimostrare tutto quello che mi serve per poter fare un passaggio ulteriore, perché lo diamo per assodato finché dura. Però l'idea è questa, ok? Allora, questo cosa significa? Significa che Kuhn sta effettivamente creando delle basi per i ragionamenti, perché evidentemente questo vuol dire, uno, che ci sono dei dati sui quali non sono tutti d'accordo. Due, il fatto che questi paradigmi sono, anch'essi cambiano, no? Perché in un dato momento storico non è che sono sempre tutti d'accordo su tutto, perché questa cosa non c'è, quindi era uno abbastanza sensato, e lo vedeva che tutto sta accordo sui fondamenti non c'era, però c'erano, no, dei nuclei che spesso si rifacevano a delle ricerche specifiche, tant'è che uso il termine paradigma esattamente per quello, perché in fisica c'è questo, in biologia c'è quello, e sono quelli sui quali tu più o meno modelli la tua ricerca. L'idea era questa. Però, come dire, si rende perfettamente conto Kuhn, e lo trovate citato in alcuni miei saggi, ma non mi ricordo quali di preciso, ma insomma ci sarà, poi insomma se no andatevelo a leggere, non è un problema, che questo paradigma diventa anche un principio di censura, tra virgolette, non intenzionale, vogliamo essere, siamo, come dire, siamo buoni, siamo ottimisti, non intenzionale, però di fatto è un letto di Proust, cioè definisce i termini di ciò che può essere investigato scientificamente, e li definisce per la coerenza con dei temi, per la coerenza delle strategie di investigazione, per l'economia delle strategie di investigazione, no? Perché un problema che evidentemente è troppo difficile da investigare, o levi, non so se mi spiego. E quindi si rende perfettamente conto Kuhn che da una parte, e qui dobbiamo riprendere il concetto di contraddittoriale che spero abbiate presente, mo lo riformulo perché tu non ce l'hai presente, perché non hai sentito le mie lezioni precedenti in CERI, e forse neanche altri. Contraddittoriale è un termine che viene utilizzato da Gilbert Durand, mutuandolo dalla teoria di un fisico rumeno, quindi come vedete le intersezioni sono significative, un tale Lupascu, che ne parlava a proposito di piani e di livelli di energia. Cos'è il contraddittoriale per Durand? È ciò che non è un'opposizione non riducibile. Noi veniamo da una filosofia moderna, Hegel, tanto per dire un nome, dove le opposizioni si presume siano sempre superabili. Tesi, antitesi, sintesi. No? Ed è anche il fondamento, per esempio, della teoria di Habermas del dibattito pubblico e del dialogo, è il fondamento di una serie di cose che ci raccontiamo molto belle, ma che non funzionano manco a cannonate. Però, a parte questo, dice Durand, ci sono anche delle opposizioni invece che non sono riducibili, restano. Quindi noi immaginiamo un po', guarda caso l'atomo, no? Tanto per fare un esempio, Immaginiamo questa tensione costante che attrae e disgiunge, e genera energia. Ecco, questo è il contraddittoriale. Allora, se lo cominciamo a usare come categoria di comprensione del reale, ci accorgiamo che il contraddittoriale è ovunque, perché non c'è nulla nel mondo che sia o bianco o nero, salvo poche cose, magari qualcuno ci sarà pure, però da un punto di vista, diciamo, di quantitativo non ci interessa. Ma noi in prima battuta siamo contraddittoriali, no? Perché dice Edgar Morin che noi siamo homo rationalis, homo economicus, homo ridens, homo ludens, homo folle, eccetera, eccetera, eccetera. Chi di voi potrebbe definirsi con un aggettivo? Chi di voi potrebbe dire io sono buono o io sono cattivo? Quelle famose categorie dei ragazzini con la lavagna divisa in due. È banale, non esiste. Noi siamo un coacervo costante di tensioni, alcune buone, alcune cattive. In certi momenti prevale l'una, in certi momenti prevale l'altra. Ci sarà stato un momento in cui siete stati degli stronzi colossali anche voi, o solo io? Io da giovane ero insopportabile. Una cosa, cioè, ma ancora mi vergogno, ho fatto piangere la gente, poi mi riusciva bene perché, come avrete notato, la lingua la so usare, quindi era facile, no? E mi divertivo tanto, ma era uno stronzo insopportabile. Poi per fortuna mi hanno fatto cambiare idea, cacci in bocca, insomma, vabbè, inutile stare a rimbangare queste cose. Però di fatto non c'è nessuno che possa essere definito interamente cattivo o interamente buono. Quindi vuol dire che noi siamo degli equilibri tensivi, siamo dei processi. Noi siamo il processo, non è che dobbiamo andarlo a cercare chissà dove, noi siamo il processo. Quindi ti chiedi com'è che non l'abbiamo capita sta cosa, cioè, dov'è il problema? Era così difficile? Che chi di voi pensa di essere uguale al sé di 5 anni fa? O di 10 anni fa, o immagina che fra 10 anni fa sarà uguale identico a oggi? No, nessuno, perché stiamo vivendo, ce ne siamo accorti che non siamo più quelli di qualche tempo addietro, che abbiamo cambiato gusti, abbiamo cambiato amicizie, abbiamo cambiato interessi, abbiamo cambiato musica, librerie, biblioteche, abbiamo cambiato tutto, ma siamo sempre noi. Che, come vedete, se non uso l'idea di contraddittoriale ho qualche difficoltà a capirla sta cosa, perché, no? Come faccio a cambiare nella continuità? Ecco, esattamente quello è il punto. Allora, l'idea di contraddittoriale è esattamente questa. Vuol dire che, tanto per essere banali, c'è qualcosa di... ci sono dei pro e dei contro ovunque. Non c'è quasi nulla che sia soltanto pro e qualcosa che sia soltanto contro. Perché non è... La realtà non funziona così. La realtà, tra virgolette, cioè non quella che ci raccontiamo... il mondo, fate un po' quello che vi pare, insomma, che poi i termini diventano complicati da usare ad hoc. Però il punto è questo. Noi vediamo con Kuhn questo, che il paradigma è contemporaneamente un perfetto strumento di ricerca e un intralcio alla ricerca. Non è casuale che Edgar Morin usi la categoria di contemporaneità ogni volta che può, perché noi la categoria di contemporaneità non la capiamo, la viviamo, ma non la capiamo, perché noi esistiamo soltanto in quanto frutto di processi contemporanei costanti. Cioè, voi vi immaginate cosa accade nel nostro corpo per ogni singolo secondo in cui viviamo? Quindi siamo la prova, provata del fatto che le cose sono contemporanee. A parte tutto, poi adesso con la connessione globale sappiamo benissimo che in questo momento stanno facendo cose di là, ne stanno accadendo di là ammazzano delfini, di là inquinano il pianeta, dall'altra parte uguale bruciano i boschi. Insomma, tutte cose molto interessanti. Però lo dovremmo sapere, solo che il nostro modo di capire il mondo invece è diacronico. E questo già è, no? Per carità, ci siamo dotati di questo splendido strumento, come dicevamo ieri, ma questo splendido strumento qualche difetto direi che ce l'ha. Perché cerca di comprendere un mondo che accade costantemente e contemporaneamente su più piani, segmentando questi piani in A, B, C, D, no? La famosa causalità lineare, questo lo dice un altro ragazzo ingegnere, so giochiamo proprio, però vabbè, ad ogni modo. Ed è così. Capite? Noi siamo indefinibili secondo i criteri del nostro sapere, che è una cosa che, no, dovrebbe suscitare qualche piccolo problema. Se il mio sapere non mi sa descrivere, che lo faccio a fare? Che mi serve sto sapere se non è in grado di dimostrarlo? Oltretutto, tanto per cambiare, ci troviamo a sovrapporre tutta una serie di pregiudizi, Perché da una parte c'è questo discorso, dall'altra c'è il fatto che tutta sta contemporaneità di fatto avviene principalmente in quello che chiamiamo ancora cervello rettiliano, ovvero sia quello che secondo noi è in comune con un'iguana e quindi non è dignitoso. Quanto siamo stronzi, ve ne rendete conto o no? Perché i processi che ci tengono in vita, cioè tutti quegli schemi neurali, tutte quelle architetture neurali che permettono che io respiri, il mio cuore batta, i miei intestini si muovano, tutte le varie ghiandole e altre fonti di enzimi e principi funzionino contemporaneamente, noi lo chiamiamo cervello rettiliano e pensiamo che sia molto meglio la neocorteccia. Ora, ne parliamo? Perché come vedete qui i pregiudizi continuano ad ammassarsi. E continuano ad ammassarsi nella comunicazione attuale, non quella di 50 anni fa dove non le sapevamo le cose. Perché se voi prendete lo spot di, non mi ricordo se è Activia, sì, probabilmente sarà Activia, quella con gli ometti bianchi col casco, no? Bianchi ovviamente, anche se hanno a che fare con la cacca, quelli sono bianchi, la cacca è marrone. Vabbè, lasciamo stare. Però, che vi dice? Perché il cervello, l'intestino è il mio secondo cervello, come se te stessi rivelando una grossa verità. None è il primo! Questo è il punto. È cominciato da lì, poi siamo arrivati noi, poi è arrivato il cervello che ha i problemi di megalomania, però il primo cervello è l'intestino. Tanto per dirne una. Quindi, e questo poi continua in tutti i casi, no? Come dice Damasio, che tra l'altro vi garantisco che vi piacerebbe leggere l'ultimo libro di Damasio, si chiama Lo strano ordine delle cose, tanto per tornare a quello che dicevamo sull'ordine, no? E come vedete è tutto il mondo che ci pensa, perché a meno che non sei deficiente non puoi non porti i problemi, poi sei politico e c'hai i nostri, vabbè, lasciamo. Però, allora, nello strano ordine delle cose, dice Damasio, questa cosa è problematica perché è come se tu a un certo punto ti trovassi con delle strutture antiche che secondo te ormai erano, no, superate e che invece sono state riammodernate e ti trovi con delle strane cose nel cervello. Perché appunto, se noi dovessimo ragionare cartesianamente o darwinianamente nel modo peggiore, perché Darwin secondo me era un altro che meriterebbe di essere ripreso e rivisto un pochino, perché lo hanno fatto diventare qualcosa che non era, però ad ogni modo, tant'è che parlava con molta attenzione e importanza delle emozioni Darwin, era uno dei primi, dopodiché l'hanno messo zitto perché le emozioni, leviamole, per carità. Vabbè, ad ogni modo, se fosse vero questo discorso e quindi tutto ciò che ci riguarda avvenisse attraverso la neocorteccia, noi dovremmo vedere dei segni di atrofia delle altre parti del cervello, perché sappiamo bene, se vi ricordate col modello triunico di MacLean, che il nostro cervello è fatto di almeno di tre grossi step evolutivi, tra l'altro non lineari. Anche lì, come vedete, l'immaginario è da rivedere radicalmente, perché noi immaginiamo che l'evoluzione sia questo percorso trionfale modellato sul progresso, per cui tu ogni giorno sei un po' meglio del giorno prima. No. Tu, a un certo punto, per qualche motivo che ancora non siamo minimamente in grado di definire, accadono dei cambiamenti e qualcuno si fa portatore di una caratteristica vincente. No? Avete presente la variante Delta che ha soppiantato tutte le altre varianti in un batter d'occhio? Quello. È capitato anche a noi. Adesso ci sta capitando sotto gli occhi, se serve lo vediamo, no? Uno dei motivi per i quali bisognerebbe vaccinare tutto il resto del mondo e non continuare a vaccinarci tra gli uni con gli altri è che se non fermiamo questo andirivieni non sappiamo come sarà la variante lambda o la K o la Epsilon o come Madonna chiameranno le prossime, perché quelle si stanno, cioè noi stiamo facendo praticamente l'equivalente della nostra evoluzione per i virus liberamente nel mondo. Perché di generazione in generazione questi mutano, lo fanno. Non aspetta, pure loro mutano. Non so se è chiara sta cosa. Difficile da concepire per gente che è bloccata lì, però il virus è molto più intelligente e quindi lui cambia, si adatta, migliora. Ecco, anche noi avremmo cercato di farlo con una serie di difficoltà ulteriori, visto che siamo un tantino più complicati dei virus, però l'idea era questa. Allora, se noi andiamo invece a vedere le parti, no? Il funzionamento delle parti, scopriamo delle cose interessanti. Per esempio, delle tre, che sono il cervello rettiliano, il sistema limbico e la neocorteccia, scopriamo che quella dove ha sede il mondo emotivo, la memoria di lungo periodo, gli stati d'animo e d'umore, è il secondo, quindi il sistema limbico, dove c'è l'amigdala, l'ippocampo, l'avrete sentito nominare, perché oramai non si sfugge manco lì, senza trarre conseguenze minimamente dalla questione, però per carità. Allora, se effettivamente noi fossimo i cartesiani strumentali, razionalistici che pretendiamo di essere, questa parte dovrebbe essere in via di atrofia. Invece no, minimamente, anzi, gode di ottima salute, tanto da avere una serie di connessioni con i sensi traditori di cui parlavamo prima, preferenziali rispetto alla neocorteccia. Ops! Anche l'architettura neurale ci smentisce. Perché? Perché la neocorteccia è tanto figa, però ha delle difficoltà, ragazzi. La neocorteccia, per esempio, perde tempo. La neocorteccia pondera, analizza, valuta e in certi contesti muore, perché tu non puoi metterti a porti, in certi casi devi agire. E questo si chiama sequestro emozionale. L'amigdala e l'ippocampo in certi casi chiudono fuori la neocorteccia tanto figa e fanno loro, perché sennò tu ci lasci la pelle. E anche questo io l'ho vissuto in prima persona, quindi lo so, capita nel bene e nel male, l'ho vissuto entrambe, quindi sono al corrente. Una volta stavo per investire uno sulle strisce e poi mi sono ritrovato 200 metri dopo senza averlo preso, ma ad oggi io non ho idea di che ho fatto, perché non c'ero. So se mi spiego. Spesso e volentieri la guida è, come dice un mio carissimo amico, molto più caustico di me, quindi vi lascio immaginare, un fatto subcorticale. Voi, se quando guidate, nella grandissima parte dei casi, agite senza pensare. Perché vedete cose con la coda dell'occhio, perché avete sensazioni, perché fateci caso, guardatelo, no? Se voi doveste pensare razionalmente a tutto quello che fate guidando, andreste a sbattere ogni momento. Questo è il punto. Tanto per quello che dicevamo dell'io di ieri, no? Sta pretesa di controllo. Per carità di Dio. Non solo, ma a volte l'io è proprio un problema. È proprio un ostacolo. Infatti, non so se avete fatto caso, quelli che frequentano le discipline orientali sono tutte mirate a toglierlo di mezzo. Mo, ci sarà pure un motivo, oppure mezzo pianeta intero si è sbagliato radicalmente. Ne vogliamo parlare? L'io va bene in certi casi. E questo dovremmo capire. In altri casi non possiamo adottare quel tipo d'approccio al mondo, perché il mondo è fatto in un altro modo. Se io traduco tutto quello che poi tra l'altro abbiamo modificato strada facendo, per cui oggi ci troviamo questa orribile configurazione economicistico-strumentale, allora se io applico questo a tutta la vita, ottengo il mondo che c'è qua fuori. E qualcuno mi confermi che è il migliore dei mondi possibili, perché io ho qualche difficoltà a accettarla sta cosa. Perché il mondo è fatto di ben altro. Quindi, se io devo trarre una serie di notizie, no, dicevamo, torniamo un attimo all'io e perché lo cacciamo via. Allora, vi faccio una breve altra storia biografica, così vi... Allora, vado a giocare a biliardo la prima volta in vita mia. A giocare a biliardo si sa che è una cosa complicatissima, per cui vabbè. Comincio a giocare a biliardo e faccio una partita che sembravo io chiaro e lo scuro. Cioè, andava tutto dove decidevo io, era una cosa che ho detto, cazzo, io sono portatissimo, divento un campione di biliardo. La seconda partita, una catastrofe. Allora tu dici, com'è? Te lo dico io perché. Perché la prima partita non c'era niente su cui ragionare. Quindi non è che facevo qualche tipo di ragionamento, facevo quello che mi sembrava corporealmente, istintualmente, non razionalmente, giusto da fare, e guarda caso funzionava. La seconda partita, che oramai mi sentivo padrone della questione, arriva l'io e mi comincia, qui devi fare questo, ed è successa una catastrofe. Ed è esattamente quello che capita quando voi fate una disciplina orientale. Perché le discipline orientali hanno, se vi ricordate, quelle famose fasce colorate, che in Oriente sono 5, noi ce l'abbiamo 22, perché se non ci dicono continuamente che siamo bravi è un disastro. Però l'ultima di che colore è? Lo sapete?
Le fasce in
che... Le cinture.
Se tu...
No, è bianca.
Ah, è vero, perché...
perché in Oriente sono intelligenti. Qual è il punto dell'Oriente o della grande arte, perché questo lo trovate detto da tutti? Che tu devi riuscire a comportarti come se non avessi un io, pur sapendo di averlo. È lì la questione. Ecco perché tu, quando sei un maestro di judo, hai la cintura di nuovo bianca, un po' più larga perché sennò un minimo di conoscimento ci vuole. Però tu parti con la cintura bianca alta così e arrivi con la cintura bianca alta così, che vuol dire che sei lo stesso di prima, però sai molto di più. Quindi, come vedete, ripeto, la possibilità di gestire l'io diversamente c'è in un sacco di posti, tranne qui. Qui non ci poniamo il problema, va tutto bene. Però in tutte le altre culture una sana parte di scetticismo verso i trionfi dell'io c'è, perché l'io in tanti casi è più un problema che non una risorsa. Soprattutto quando devi agire, quando il corpo è in ballo, quando il corpo è in gioco, l'io è un problema. Ecco perché i canali dei sensi passano prima dal sistema limbico e poi vanno alla parte razionale, perché se c'è da agire molto rapidamente la parte razionale è meglio lasciarla perdere, evitiamola. Ecco, non so se questa cosa è chiara. E siamo sempre noi, ripeto, siamo sempre noi quelli che guidano e non sanno quello che stanno facendo, ma guidano. Lasciamo perdere la guida, che... vabbè. Però insomma, ad ogni modo, è un esempio che purtroppo calza, ecco. Però nella questione appunto la famosa fortuna del principiante di cui tutti parlano, è esattamente questo, ovvero il fatto che il principiante, non sapendo nulla, non ha nulla a cui far riferimento e agisce in modo con quell'altro sapere, quello al di là della cognizione, come dicevamo ieri, e va bene. Poi appena ha fatto una volta è fottuto e deve passare gli anni prima di riuscire a tornare a quel tipo di cosa, no? Miro diceva esattamente questo, ci ho messo 80 anni a imparare a disegnare come un bambino. Siamo sempre lì, dovunque vi giriate, questo è il punto, perché tu devi riuscire a superare tutta questa serie di turbative che sono da una parte realistiche e dall'altra invece del tutto deliranti, che ci stanno facendo invece purtroppo comportare come cultura in blocco in un certo modo, o perlomeno dovresti, anche poi mette tutti a fare yoga purtroppo, per cui, vabbè, potrebbe essere un'idea comunque, anche quella. Quindi ci siamo sulla faccenda del paradigma, la cosa, eccetera. Ok. Allora, però, il paradigma di Kuhn non è l'ultima formulazione. L'ultima formulazione di cui ho notizia, diciamo, è quella di Morin, da una parte, e poi quella che propongo io, perché è quella mia, buonanotte. Però, che cosa dice Edgar Morin andando oltre l'idea di paradigma, in qualche modo, o perlomeno espandendone in qualche misura i confini, cosa che già Kuhn aveva cominciato a riconoscere, perché il Kuhn si rendeva perfettamente conto di una cosa, ovvero sia che questo paradigma scientifico in ultima analisi non rimaneva limitato alla scienza. Questo paradigma scientifico, no, per certi livelli si riversava sulla società. Perché? Perché i portatori di quel tipo di paradigma avevano un certo tipo di rispetto e di prestigio, perché le attività economiche che funzionavano secondo quel paradigma erano avvantaggiate rispetto alle altre. Per una serie di motivi non c'era verso di chiudere la parte della scienza da una parte e tutto il resto della società dall'altra senza che interagissero. Quindi Kuhn si era reso perfettamente conto dell'importanza del paradigma anche ad altri livelli. E tenete presente che, come avevo già probabilmente detto in triennale, noi ad oggi continuiamo a comportarci sulla base di una numerosissima schiera di paradigmi. Famo finta di no, perché siamo moderni, le rivoluzioni, i cambiamenti, la quarta rivoluzione, la quinta rivoluzione, per carità, voglio dire. Però, se guardate il vostro orologio, forse constaterete che noi ragioniamo sul tempo in un modo un tantino schizofrenico. Tanto per dirne una, perché fino a secondi andiamo a 60, dopodiché passiamo a 10 decimi. Per quale motivo? Qualcuno si è mai interrogato in proposito? Quando dico che siete anestetizzati, non è che lo dico con cattiveria, purtroppo, constato. Uno, perché dovrebbe avere 24 ore, 60 minuti, 60 secondi e 10 decimi? Nient'altro? Ci vogliamo mettere pure un 72, tanto per fare un po' un numero, perché ci potrebbe stare. Perché noi usiamo la base 12 per il calcolo del tempo? Perché è quella che usavano gli assiro-babilonesi 2500 anni fa, 2600, 3000, quando era, ecco. Allora loro contavano in base 12. Perché un'altra cosa che forse non sapete è che non c'è un sistema standard di conto. Mi sono letto un bel libro sull'origine della matematica e del numero, perché, come dire, bisogna un attimo informarsi, e c'è di tutto in giro. No, io c'è uno dei miei autori fantasy preferiti che è Terry Pratchett, che vi consiglio in qualunque forma, che è quello che ha scritto Il Mondo Disco, no? 48 romanzi, uno dei fenomeni editoriali del mondo, in Italia non conosce nessuno, vabbè, lasciamo perdere, però che dice che i troll contano in un modo molto semplice, uno, due, molti, tanti. E io ridevo come un matto perché mi sembrava un'idea geniale. È pieno di culture nel mondo che contano così, ce ne sono alcune che contano solo uno, due e basta, e multipli, fine. Capito? Nella storia noi abbiamo una infinità di sistemi che riportiamo più o meno alle dita della mano, ma non solo, perché non ci sono solo le dita, ci sono anche gli intervalli, per cui c'è anche uno, due, tre e quattro. Dipende cosa guardi, di nuovo è una questione di prospettiva. Che noi contiamo uno, due, tre, quattro e cinque perché privilegiamo il pieno. Ma ci sono delle culture che privilegiano il vuoto, guarda che buffo, e quindi uno, due, tre e quattro. So se mi rendo conto di quello che dico. Allora, in tutta questa pletora di questioni, il 10 è venuto fuori per motivi che sono effettivamente pratici per tanti versi, ma siamo in grado di dire se sono pratici perché è 10 che è comodo, o se abbiamo creato un sistema nel quale è comodo il 10 perché sono due mani. Boh. Interessante, non lo sanno ancora, manco i matematici, ma tanto non si pone quasi nessuno il problema perché interrogarsi su queste cose, tanto oramai, certo, vabbè, mi raccomando, però di fatto noi con tutte queste consapevolezze andiamo ancora con 60 secondi e 60 minuti, 24 ore, 365 giorni, vabbè, lasciamo perdere se no diventa complicato, però fondamentalmente come vedete noi continuiamo a usare un paradigma che teoricamente non dovrebbe esserci più. Allo stesso modo noi continuiamo a dire che il sole sorge e tramonta, e noi lo sappiamo perfettamente che non è vero, però guarda i casi, quanto le cose reggono nel tempo, noi continuiamo a dirlo, no? Pur sapendo che il paradigma prima è quello tolemaico, non è quello copernicano, perché sennò dovremmo dire la Terra ruota in modo che il sole appaia all'orizzonte alle ore 6:05, no? Nessuno lo dice, il sole sorge. Chi se ne frega se poi abbiamo fatto sopra una catastrofe su questi paradigmi. Ecco, allora consideriamoci, no, nella nostra realtà, perché noi siamo fatti così. Noi continuiamo ad avere delle influenze che non finiscono più dal passato, da situazioni che non riusciamo a capire, da fenomeni con i quali non vogliamo investigare, perché ad oggi cosa sia un numero ancora non è facile dirlo. Insomma, manco se è possibile, però non voglio esagerare. Però di fatto queste entità sono. No? Come dire, come diceva giustamente questo, che tra l'altro è un grande matematico, del quale purtroppo al momento non mi ricordo il nome, ma mi verrà, dice: noi abbiamo la nostra teoria anche scientifica, no? La fisica, dillo sempre al tuo ragazzo, sarà contento. Ci sono una serie di numeri che si chiamano costanti, l'avrete sentito nominare, no? Ecco, che noi usiamo senza nessun problema. Il problema è che non sappiamo perché. Cioè non abbiamo idea del perché le costanti siano quel numero e non un altro. Le abbiamo prese e le stiamo usando. Ma se qualcuno dovesse chiederti: ma perché quello è così? Tu dici: non lo so, perché abbiamo fatto i conti e risulta sempre quello. Ah, una bella spiegazione di quelle proprio che danno senso. Però è così. Tanto per l'oggettività, no? E tutte queste cose. Allora, quindi noi siamo, come dire, costellati di situazioni che cerchiamo di a cui cerchiamo di mettere una pezza per far finta di essere in grado di sapere quello che diciamo. Che è una fatica infernale, insomma, per carità, fino a un certo punto va anche bene, ma sarebbe carino, come dice Edgar Morin, che ci ricordassimo che lo facciamo. Perché il problema è che lo facciamo, ma non lo sappiamo. E quindi ci illudiamo che ciò che otteniamo sia efficace al 100%, anzi al 110, al 200, al 300, al 1000, tutte ste cazzate che dicono le comunicazioni pubblicitarie e via discorrendo, e non solo, rimanessero lì. Però, insomma, ecco, il problema è questo, capite? Cioè noi delle costanti fisiche, quelle che vengono regolarmente inserite in tutto, non abbiamo idea del perché siano quelle. Sono quelle, ma boh, perché? Non si sa. Fantastico. Quindi, allora, quindi vedete che la questione è un attimo aperta, ecco, nella migliore delle ipotesi. Quindi, come dicevo, questa storia dei paradigmi è una cosa interessante perché, come vedete, non solo sono, come dire, significativi, ma durano. Ah, ieri ho letto in aula una cosa che vi sintetizzo perché sennò è un po' lunga, e che sfida il senso del ridicolo di tutti, voglio dire, anche se oramai purtroppo si è un po' perso. Allora, lo scartamento delle ferrovie americane è 4 piedi e 8 pollici e mezzo. tanto per i numeri friendly, no? Il 10, 5, quelle cose lì. No. Abbiamo metà del pianeta che continua andando avanti con 3,68, 4,75, tutte quelle cose lì in piede in palmo, no? Tanto perché siamo nel XXI secolo. Ok, sapete perché? I motivi ci sono alle volte, tocca trovarli, ma ci sono. Perché quello era lo scartamento dei carri da guerra romani. Tanto per darvi un'idea, no, delle cose che durano, di quanto le cose cambino, di quanto non cambino un cazzo, ce lo raccontiamo e via discorrendo. Ecco, allora, perché che succede? Che le vie romane erano le uniche vie che c'erano nella gran parte della nostra cultura per molto tempo, e sulle vie romane c'erano dei solchi che erano stati scavati dai carri da guerra. Quando hanno ricominciato a costruire i carri, non li potevano costruire in altro formato perché si rompevano, e quindi li hanno fatti dello stesso formato. Quando hanno fatto i tram, un formato ce l'avevano, hanno usato quello. Quando hanno fatto i treni, c'erano ancora già i formati dei tram e quindi hanno usato quelli, e quindi noi abbiamo i treni che sono costruiti sulla larghezza del carro da guerra romano, che, come dice questo mio amico, era due culi di cavallo, perché di fatto era questa l'idea. So se mi spiego. Non avevano fatto i conti. Loro c'erano due cavalli e ci hanno messo dietro un carro. Fine! Anzi, buoi, se vogliamo essere precisi, perché all'inizio erano i buoi che li tiravano, che erano un attimo più. Quindi, due culi di bue sono quello che struttura la gran parte delle nostre tecnologie di l'orto. Questo è il tuo ragazzo, io lo vedi, e
sì, io lo dico.
Questo gli sta come un guanto. Ecco, e ce ne sarebbero di esempi a sfinire. Guardate, ho letto un libro, ve lo posso la prossima volta e ve lo leggo, su una serie di scoperte scientifiche cruciali delle quali non avevo la più pallida idea, perché sono ignorante come una ciabatta, ma che sono sconvolgenti. Perché ogni tanto va via lo schermo, secondo voi? Ci sarà un motivo? Stavolta la vedo un po' più drastica. C'è ancora qualcuno o siete saltati via? Perché non vedo più. Oh, meno male, però io non vi vedo. Vabbè, se ci siete già un passo avanti. Ok. Non c'è... sì. Ah, questo è un tappo. Evviva! La mia manualità sui computer è un po' scarsa, rimango quello della zappa dei bei tempi, però ci siete ancora? Oh, bene, no, perché qui abbiamo perso qualunque notizia di voi e non c'è verso di far ripartire. Ah, oh, ecco, è tornato, è vivo. A posto. Cioè, abbiamo anche un calendario, tanto per non farci mancare nulla. Vabbè, allora. Allora, voi non sapete che uno dei motivi per i quali abbiamo la popolazione che abbiamo è che un tizio, che poi non mi ricordo come si chiama, me lo devo rileggere, un bel giorno ha scoperto il modo di isolare, mi ricordo se l'idrogeno e il potassio, credo il potassio, dagli elementi, di generarlo in modo chimico. Perché fino ad allora noi stavamo andando incontro, ed era fino a 800 se non sbaglio, alla più totale carestia del pianeta, perché quello era l'ingrediente principale per i campi. Allora ci sono state imprese che hanno riesumato tutti gli scheletri che trovavano nei campi di battaglia storici per tirarne fuori il componente. Imprese che si facevano portare i crani di bufalo che venivano massacrati in America perché erano ricchi di questo componente. Poi è arrivato questo, che ha scoperto questo sistema per farlo produrlo in modo industriale e ha dato il via a quello che siamo noi oggi. E non mi ricordo come si chiama, e voi non l'avete mai sentito nominare, suppongo. Guarda caso, è pure quello che ha inventato lo Zyklon B. Cioè, è folle. Lo Zyklon B è il gas dei campi di concentramento. Allora, lui non era pentito per lo Zyklon B, ma era pentito perché aveva posto le basi del trionfo della specie vegetale. Tanto per dirvi di chi parliamo. Ecco, questo signore, la prossima volta vi dico come si chiama, però credo che sia interessante saperle queste cose, perché la scienza è questa, non quell'altra. Il blu di Prussia, che finalmente ho scoperto perché si chiama così, perché io mi chiedevo, perché il blu di Prussia? Cioè, che cazzo di... Allora, è stato scoperto da uno che poi si è scoperto essere un serial killer, tra l'altro, ma vabbè, non voglio continuare perché pare che lo faccia apposta, però andatevi a leggere il libro e scoprirete. Si chiama Quando abbiamo smesso di capire il mondo, ed è un libro bellissimo, pure snello, Adelphi. Allora, il Blu di Prussia si chiama così perché viene scoperto da questo tizio al quale era stato detto di farlo dal suo datore di lavoro, che stava cercando di riprodurre il carminio. Il carminio era uno dei principali fonti di reddito dell'impero spagnolo, perché si estraeva solamente, non mi ricordo se da una pianta o da un insetto, che era in America centrale. Quindi uno dei monopoli più importanti, figuratevi, quindi non l'oro e l'argento ma il carminio, dell'impero spagnolo era, come dire, appetibile, no? Quindi tutti cercavano in qualche modo di tirar fuori sto rosso carminio senza dover utilizzare gli ingredienti che avevano in mano gli spagnoli. Facendo questi esperimenti, questo invece tira fuori un bellissimo blu, che è il blu di Prussia. E siccome auspicava che il sovrano di Prussia diventasse imperatore della Germania, lo chiama blu di Prussia. Quindi dai, ogni volta che lo vedo, dico, perché? Che c'entra la Prussia col blu? Non è che non vedevo l'accoppiamento. Ecco, l'accoppiamento è lì. Era uno dei tanti gesti di ingraziamento dei potenti, di cui siamo ben al corrente. Dopodiché, un altro, che non so che cavolo di esperimenti stesse facendo, perché scusatemi, ma l'ho letto quest'estate per divertimento sto libro, quindi non è che me lo ricordo benissimo. A un certo punto mescolava questo blu di Prussia con non mi ricordo che, e scopre, era uno dei più importanti scopritori di farmaci, altro del quale non sappiamo nulla, è uno di quelli che ha trovato la gran parte degli elementi data poi agli elementi, cioè un tipo poveraccio completamente ignoto, perché che stiamo a guardare su questi, no? E allora era uno che provava e testava la gran parte di quello che aveva scoperto. Nel caso specifico, infatti è morto a 43 anni, distrutto perché si era mandato giù qualsiasi cosa, però nella fattispecie non l'ho assaggiato, per fortuna, perché ha scoperto il cianuro. Cianuro dal quale deriva lo Zyklon B. Prima era lo Zyklon A. E veniva usato in America per disinfettare i treni nei quali viaggiavano gli immigrati messicani. E infatti ci sono delle lettere nelle quali si scrive a questo facendogli i complimenti, perché dice non solo è molto efficace, ma rende tutto di un bellissimo blu. Cioè, io, la storia umana è una cosa che se la studi bene è fantastica, assolutamente fantastica. Quindi, come vedete, no? Lo stesso che ha permesso questa incredibile salto avanti dell'umanità, che riesce a sostentarsi grazie alle sue scoperte, eppure quello che ha scoperto una delle cose peggiori in assoluto del pianeta. È lo stesso, puoi dire il contraddittoriale. Eccolo, questo. E tra l'altro non sai, c'è anche questa cosa, tu fai scoperte e non hai idea di dove vadano. Perché non credo che lui ce l'avesse in mente che potevano poi usare lo Zyklon B, perché sarebbe diventato... Cioè, no? Vedete? Qual è il punto? E questo è il farsi della scienza, non quello che arriva con le tavole e ti dice cose. Sono cose che capitano per sbaglio, perché quello che ha fatto il cianuro ha piato il blu di Prussia e l'ha rimescolato con un'altra cosa che era sporca, figuratevi, no? Con i protocolli di oggi non sarebbe mai successo, e guarda caso ci ha scoperto questa cosa. E la grandissima parte delle scoperte scientifiche ha avuto luogo così. Röntgen andava in giro a casaccio con queste cose, gli si è illuminata una cosa, dice come mai ha scoperto i raggi X? Cioè, questa è la scienza, che a me piace molto più di non questi paludati con tutti i numeretti che mi mandano fuori dai gangheri a vederli, però nella grandissima parte, tant'è che lo scopritore della penicillina, che non mi ricordo come si chiama però, quando andò a visitare il laboratorio dopo qualche anno, uno dei laboratori, questi nuovi, tutti precisi, puliti, puri, no? E disse, certo, qui non credo che scoprirete granché. Fleming. Dice, non credo, che era uno di un disordine folle, tant'è che l'ha scoperta per sbaglio, tanto per cambiare pure la penicillina, no? Come saprete. Quindi, ecco, era tutto così. Perciò, figuratevi, no? Quanto possiamo... cioè, la dovremmo prendere come una intelligentissima attività umana che è in grado di darci grandi risultati, ma anche terrificanti strumenti di distruzione, no? Pensate ai gas della Prima Guerra Mondiale. Pure quelli l'ha creati uno che per altri versi aveva fatto delle cose meravigliose. Cioè, siamo questo. Sarebbe bello ricordarselo, anche perché è molto più bello che non quest'altra versione di noi che è insopportabile da guardare e anche da frequentare. Insomma, no, voglio dire, perché dobbiamo rifuggire dal fatto che possiamo fare molto bene e molto male? lì per questo vi dicevo che il problema etico è fondamentale. Non puoi far finta che non ci sia, perché tu una volta hai fatto una cosa, non è che quella non ha, sta lì. Perché se la prende uno, ci fa lo ziclone B, se la prende un altro, ci fa i campi. Sempre quella è. Perciò, capite. Allora, torniamo un attimo al paradigma e chiudiamo almeno la parte della versione moriniana, così poi dopo, la prossima volta, parliamo della mia, e andiamo a fare anche Durò. Allora, cosa dice Morin? Che è molto più sottile, dice il paradigma è l'insieme delle operazioni logico-matematiche che vengono valorizzate all'interno di una cultura. Posizione un attimo meno ovvia di quello che abbiamo detto fino adesso. Che vuol dire? Vuol dire che queste operazioni non hanno una loro preferibilità a priori. No? Prendi per esempio l'esempio della congiunzione e disgiunzione. Sono equivalenti a livello astratto. Il problema è che le conseguenze del privilegiarne una o un'altra sono incredibili. Capite? Quindi dice Morin, ogni cultura, e vedremo che questo discorso comincia a diventare complicato sulla base di quello che vi ho detto nei giorni scorsi, perché la domanda sarà quando noi mettiamo a punto quello che i tedeschi potrebbero chiamare l'Urparadigma, il paradigma iniziale, perché è probabile che noi lo mettiamo a punto quando non pensiamo, lo mettiamo a punto su altre basi che non sono quelle razionali, perché nessuno di noi si ricorda a un certo punto un consesso di gente in cui ci si è riuniti e si è detto allora mo cominciamo a fare il mondo così, no? Nessuno di noi sa che fa il mondo, però lo fa. E allo stesso modo questi paradigmi probabilmente vengono da un'era precedente a quella del pensiero logico-razionale. Quindi noi abbiamo fatto queste scelte per ragioni che non sappiamo, probabilmente ragioni immaginali. Io penso fortemente che si tratti di ragioni immaginali, perché guarda caso noi abbiamo scelto il principio di disgiunzione, che è un ingrediente fondamentale del regime diurno, e noi siamo diurni. Quindi non è da stupirsi, non so se mi spiego, perché se io privilegio la disgiunzione andrò verso l'esclusione, andrò verso il principio di esclusione costante, l'out-out. Se io privilegio la congiunzione andrò verso l'et-et, e sono due mondi diversi. Ringraziando Dio, questo fino a poco tempo fa riusciva a compensare più o meno le cose, perché, come dire, la modernità non è stata soltanto tutta una serie di racconti mitici, ma è stata anche un'accentuazione radicale di alcuni tratti della nostra cultura, a scapito di altri. Quindi dalla modernità in poi noi abbiamo cominciato ad essere sempre più diurni, e adesso siamo diurni a dei livelli patologici, assolutamente, e sempre meno notturni, se vogliamo interpretarla in questo modo, che non è proprio preciso, però chi se ne frega. Quindi tutto ciò che ha a che fare con la congiunzione, con la collaborazione, con la cooperazione, che sono il criterio di funzionamento del mondo, noi l'abbiamo lasciato da parte. Noi abbiamo accentuato tutti i processi che non sono gli unici processi importanti, ma anzi sono probabilmente i meno importanti dei processi. Perché se veramente, e guarda caso questo l'abbiamo trasferito anche in tutte le scienze fisiche, perché qual è il principio base di chiunque con cui parli? Il secondo principio della termodinamica, ovvero sia stiamo andando verso il caos. Perché? Perché le cose si separano costantemente. Guarda, ti serviva la separazione. Eccola, è lì. Quella che Durand chiama la Spaltung, la divisione. È all'interno del sistema. Noi abbiamo creato tutte le scienze moderne informandole al principio della disgiunzione, senza vederne altri, tant'è che oggi li stiamo cercando freneticamente dappertutto. No? La seconda legge. Tutto ciò che ha a che fare col fatto che ci siamo accorti che non è vero che il mondo sta soltanto peggiorando, perché ci sono cose che nascono, ci sono specie che evolvono, ci sono stelle che nascono. Come le giustifico io delle stelle che nascono se le cose non possono far altro che peggiorare? Qualcuno me lo spieghi? Ecco, non siamo in grado di farlo perché non ci abbiamo pensato, perché noi eravamo talmente monomaniacalmente centrati su quel tipo di discorso, che è quello che ci portiamo dietro da 3.000 anni, che non l'abbiamo semplicemente contemplata la cosa. Poi piano piano, dai e dai, come si dice a Roma, picchia e mena, qualcuno ha detto, ehi, ma sai che succedono anche altre cose qui? Eh? Il processo, il famoso processo non c'era, noi abbiamo deciso che qualcuno, prendete la cosmogonia, no? Che ha fatto Dio, 7 giorni di lavoro, quasi riposato, basta. O no? Non mi sembra che sia difficile, no? Quindi non è previsto che il lavoro di Dio continui. Il settimo giorno, che cosa? Ragazzi, che le chiavi, arrivederci. Abbiamo finito. Tant'è che poi è quello che trovate in tutta la fiction che gira contemporanea in questo momento, no? Prendete Lucifer, prendete Supernatural, ogni volta che si menziona a Dio è uno che sta andando via. Che deve rimanere a fare? Scusate, ha fatto. Ha dato. Finito. È chiaro che, come vedete, quando vi dico la stabilità e la fissità, sono tutte scritte lì. Non è che te le devi, non è che c'hai, diceva, ma avrà ragione, avrà torto. No, leggi. No, tutti i nostri racconti, abbiamo creato una cosa in filosofia che si chiama motore immobile, tanto per, che ci avevamo resi conto che un minimo di qualche cosa toccava mettercelo, perché sennò stava tutto fermo, eravamo tutti così, allora sì, però è immobile, ah, non vogliamo storie FSS che succede chissà che, ecco, a santa madonna, allora basta, no, vogliamo dircelo o no, ecco, quindi il problema è questo, la scelta delle determinanti logico-matematiche è fondamentale, ma non tanto per la matematica, quanto per il modo in cui costruisci poi il mondo, perché guarda caso, il principio del terzo escluso se lo siamo inventato noi, e non ha nessuna base, era comodo, no? O è uno o è un altro, e poi basta, vai a spiegare gli LGBT più Q e tutto quello che ci ha attaccato lì ultimamente, che ho perso il conto, ecco, uno o l'altro e basta, no, c'è un sacco di roba qui, mi dispiace, no? Tant'è che Shakespeare, che era uno che la vedeva lunghissima, cosa dice? Ci sono molte più cose in cielo e in terra di quante non ne sogni la tua filosofia, no, non ne descriva o dica, non ne sogni. Quindi già ti dice che la filosofia, gente che fuma e dice cose, però nonostante fumi manca abbastanza. Questo è quanto. Quindi figuratevi quanto c'è da lavorare, no? Volendo non sappiamo più dove mettere mani, perché letteralmente qualsiasi cosa qui andrebbe bene cambiarla. Perché non c'è quasi nulla che tenga conto, un minimo di quello che siamo. E noi saremmo molto meglio di quelli che ci dipingiamo. No? Perché noi riusciamo a fare cose che non, null'altro fa, non solo noi, anche gli animali, poveracci, però insomma, comunque siamo sicuramente meglio delle macchine. No? Perché la macchina basta che si rompa un componente, è finita. Noi prima che finiamo di girare possiamo andare avanti con tutte le malattie, le fratture, gli urti, gli spari, le cose. Ecco, noi continuiamo, siamo... Così dovremmo perlomeno, siamo arrivati fino a qui, quindi potrebbe darsi che, no? Però, ecco, non è che possiamo testare la pazienza del pianeta più di un tot, quindi sarebbe opportuno che ci perdessimo un po' di tempo. Ok, allora, di nuovo riprovo, vedete un po' se riuscite a leggerlo stavolta il saggio, perché una buona parte l'abbiamo affrontata, perlomeno la parte iniziale, poi adesso andiamo a vedere di no e tutte le varie questioni che porta con sé l'archetipologia, che sono piuttosto interessanti. Appuntamento l'avete martedì prossimo online col professor Toseroni, che verrà, vi farà una lezione più, diciamo, tecnico-ambientale che non delirante come le mie, e vi parlerà molto probabilmente della resilienza, dell'importanza delle relazioni, insomma cose che dovreste avere più o meno oramai messo a punto anche sulla scorta delle mie lezioni, e noi invece ci rivediamo mercoledì prossimo per un'altra sessione di psicoterapia di gruppo come quella attuale. Ok, grazie ragazzi, alla prossima.